01 giugno 2020. Come arriverà la Terra al 2100? Di Jeff Tollefson fratto Nature. Quando i leader mondiali si riunirono per festeggiare l'inizio del 2050, guardarono indietro alla pandemia di coronavirus di 30 anni prima come a un punto di svolta nel lungo percorso fatto per mettere un freno al riscaldamento globale. Le nazioni si erano unite per sconfiggere la pandemia e ciò aveva segnato l'inizio di una nuova epoca di collaborazione per prevenire un disastro climatico. Gli investimenti sull'energia verde e sulle nuove tecnologie avevano ottenuto rapide riduzioni nei livelli di emissioni di anidride carbonica, mettendo il mondo sulla buona strada per limitare il riscaldamento globale a circa 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali. O forse no? Nel 2050 il mondo potrebbe guardare indietro e vedere la pandemia come un evento poco più che insignificante sul percorso lungo e per la maggior parte inutile degli sforzi fatti per prevenire il riscaldamento globale. Nonostante il calo temporaneo delle emissioni di carbonio durante l'epidemia del 2020, dopo la crisi le nazioni avrebbero fatto affidamento sui carburanti fossili a poco prezzo per rianimare le loro economie. Le emissioni di carbonio sarebbero schizzate alle stelle e così a ruota anche le temperature, aprendo la strada a un riscaldamento di 5 gradi centigradi prima della fine del secolo. Per una ripresa che concilia ambiente ed equità sociale di Jacopo Pasotti, queste sono solo due possibili visioni del futuro. Nessuno sa come andrà a finire questa pandemia, né è chiaro se prima o poi l'umanità sarà capace di unire le forze per evitare una potenziale catastrofe climatica. Però i climatologi devono esplorare quali tipi di problemi possano emergere con diversi gradi di riscaldamento. Per farlo hanno sviluppato un insieme di scenari intesi a rappresentare diversi futuri possibili che l'umanità potrebbe trovarsi ad affrontare. L'obiettivo è studiare come le diverse politiche possano alterare le emissioni di carbonio e come reagirà il pianeta a quelle quantità di gas serra. A un estremo ci sono scenari ottimisti che esplorano mondi in cui i governi nazionali uniscono le forze per far progredire le tecnologie a basse emissioni di carbonio e allo stesso tempo ridurre la povertà e le disuguaglianze sociali. All'altro estremo si vedono gli stati che aumentano l'uso di combustibili fossili a buon mercato per inseguire la crescita economica a tutti i costi. Per la prima volta alcuni gruppi di ricerca hanno usato questi scenari nei maggiori modelli climatici del mondo, creando proiezioni di come il pianeta potrebbe rispondere a diversi percorsi socio-economici. Queste simulazioni plasmeranno la ricerca sul clima per gli anni a venire e avranno un ruolo centrale nella prossima grande valutazione del riscaldamento globale condotta dall'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, prevista per il prossimo anno. Lo studio potrebbe avere un ruolo chiave anche nei negoziati su una nuova serie di impegni per la riduzione delle emissioni ai sensi dell'accordo sul clima sottoscritto a Parigi nel 2015. Questi scenari aggiornano la serie che è stata usata negli ultimi 10 anni, che includeva una versione estrema e controversa in cui si prevede un aumento delle temperature di circa 5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali entro il 2100. I critici accusano questo scenario particolare, che ha un ruolo centrale negli studi sul clima da più di 10 anni, di essere fuorviante perché comprende livelli improbabili di uso del carbone, con un aumento di circa 5 volte entro il 2100. L'Intergovernmental Panel on Climate Change chiede cambiamenti drastici per evitare la catastrofe climatica di Jeff Tollefson fratto Nature, ma molti ricercatori respingono queste critiche e affermano che anche gli scenari che prevedono emissioni così alte hanno un valore a patto di comprenderne i limiti e i presupposti impliciti. Per esempio, un grosso rilascio di metano dal permafrost artico potrebbe avere un effetto simile a un enorme aumento nell'uso di combustibili fossili. Cerchiamo di capire i rischi, non di prevedere il futuro, spiega Donald Webless, esperto di scienze dell'atmosfera all'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, nonché coordinatore e autore principale del primo volume della più recente valutazione nazionale degli Stati Uniti sul clima, iniziata nel 2017. Gli scenari non sono pensati per generare proiezioni delle emissioni, ma per studiare i diversi livelli di riscaldamento e i vari tipi di sviluppo economico. Sono d'aiuto per tantissimi ricercatori diversi, quelli che si occupano di modelli climatici li usano per mettere alla prova i loro modelli e generare proiezioni dell'impatto che avrebbe un aumento delle emissioni di gas serra. Gli economisti ne hanno bisogno per studiare il costo delle varie politiche, e gli ecologisti vi fanno affidamento per prevedere i cambiamenti negli ecosistemi di tutto il mondo. Questa non è fantascienza, afferma Christie Ebi, ricercatrice che si occupa del rapporto tra ambiente e salute all'Università dello Stato di Washington a Seattle e co-presidente del comitato che ha sviluppato i nuovi scenari. Questi risultati tipo ci servono per avere informazioni sull'impatto delle nostre scelte, e adesso ciò è possibile. Futuri possibili. Nell'aprile 1989 un gruppo di esperti incaricati di fare previsioni sui potenziali futuri si riunì a Bilthoven, nei Paesi Bassi, per preparare la prima valutazione dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, prevista per l'anno successivo. Gli esperti crearono scenari che descrivevano le quantità di anidride carbonica, metano e altri gas serra che le nazioni avrebbero potuto produrre nel secolo successivo, e quei possibili mondi futuri, da quelli estremamente inquinati a quelli molto puliti, costituirono la materia prima da cui gli esperti di modelli climatici generarono le proiezioni su come avrebbe reagito il pianeta. Da allora l'Intergovernmental Panel on Climate Change ha aggiornato diverse volte i principali scenari di emissioni, però la situazione è cambiata nel 2006, quando l'Intergovernmental Panel on Climate Change ha deciso di non occuparsi più dello sviluppo di scenari a seguito di pressioni ricevute dagli Stati Uniti e da altri soggetti, secondo i quali il dell'organizzazione era di valutare la scienza e non di guidarla. Così nel 2010 un gruppo auto-organizzatosi coordinato dal climatologo Richard Moss, all'epoca al Joint Global Change Research Institute di College Park in Maryland, ha pubblicato un nuovo quadro di riferimento per la creazione e l'uso di questi scenari inteso a guidare la ricerca per la successiva valutazione dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che sarebbe stata pubblicata nel 2013-2014. Il gruppo ha creato una serie di quattro proiezioni dei livelli futuri di inquinamento da carbonio, chiamate RCP, Representative Concentration Pathways, cioè percorsi rappresentativi delle concentrazioni, che potevano essere usate dai gruppi di modellizzazione climatica in tutto il mondo per produrre previsioni sul destino del pianeta. Gli Representative Concentration Pathways erano stati selezionati per descrivere diversi livelli di forzante radiativo, un numero che riflette l'aumentare del riscaldamento globale a causa delle emissioni di gas serra. Gli Representative Concentration Pathways non intendevano descrivere particolari andamenti delle emissioni né proiettare i possibili cambiamenti delle economie e della tecnologia. Quel lavoro era lasciato ad altri ricercatori, che poi avrebbero compilato gli andamenti delle emissioni che avrebbero potuto causare concentrazioni di gas serra tali da ricalcare le condizioni degli Representative Concentration Pathways. Moss afferma che gli Representative Concentration Pathways erano stati progettati per catturare tutta la gamma di possibilità di riscaldamento presenti nella letteratura scientifica e creare un ventaglio abbastanza significativo tra le proiezioni più alte e quelle più basse, in modo che chi preparava i modelli climatici potesse differenziare tra le varie proiezioni. Uno dei principali vantaggi del tanto criticato scenario che prevedeva un aumento di 5 gradi centigradi della temperatura globale, il cosiddetto Representative Concentration Pathways 85, è che offre un segnale potente per chi si occupa di modellizzazione. Volevamo dare abbastanza dettagli in modo da permettere a chi prepara i modelli di fare il proprio lavoro, spiega Moss. A proposito dei singoli scenari, aggiunge, non abbiamo mai inteso dare un peso particolare a nessuno di essi. Con il passare del tempo, però, gli Representative Concentration Pathways hanno preso vita propria, anche se le precisazioni e le riserve sono indicate in modo chiaro per chi sa dove cercarle, molti scienziati, e non solo, hanno iniziato a usare Representative Concentration Pathways 85 per rappresentare un mondo privo di un'azione aggressiva a livello climatico. Usare Representative Concentration Pathways 85 è una grossa tentazione per tutta una serie di ragioni, ma è anche qualcosa di molto poco realistico, sostiene Glenn Peters, ricercatore che si occupa di politiche sul clima presso il Center for International Climate Research di Oslo e coautore di un recente commento al proposito. La questione sta nel come tenere in equilibrio questi aspetti e nel come comunicarlo. L'interpretazione distorta di Representative Concentration Pathways 85, presentato come una proiezione di quello che succederebbe in un mondo che continua sulla sua strada senza che i governi varino politiche climatiche, è diffusa, afferma Roger Pielke Jr., un ricercatore che si occupa di politiche per la scienza all'Università del Colorado a Boulder. il che sostiene che anche grandi programmi scientifici come la valutazione nazionale degli Stati Uniti sul clima abbiano di fatto usato regolarmente representative concentration pathways 85 come uno scenario di riferimento per il caso in cui le emissioni continuino ad aumentare. Questo fa gonfiare le proiezioni degli effetti del riscaldamento globale, come pure quelle del costo di una mancata azione, spiega il ricercatore. Webless difende la decisione di usare representative concentration pathways 85 nella valutazione statunitense. Il documento descrive representative concentration pathways 85 solo come uno scenario più elevato e nota che le emissioni sono rimaste coerenti con questo scenario per 15-20 anni prima di stabilizzarsi per qualche anno attorno al 2014. Inoltre representative concentration pathways 85 offre ai ricercatori uno scenario di rischio elevato che costituisce uno strumento valido per comprendere i pericoli rappresentati da un clima portato all'estremo, afferma J. Lyne Guivard, un economista che si occupa di cambiamenti climatici al Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement d'Hydrogène sur Marne in Francia. Molti scienziati sostengono che anche se l'uso del carbone non si ampliasse in modo catastrofico, un aumento di 5 gradi centigradi potrebbe verificarsi per altri motivi, come lo scioglimento del permafrost. Dopo la pubblicazione degli representative concentration pathways nel 2010, il piano era di avere nel giro di 2 anni una serie di scenari socio-economici approfonditi. Questi scenari avrebbero contribuito ai rapporti dell'Intergovernmental Panel on Climate Change pubblicati nel 2013 e nel 2014, con i quali si è scoperto che il riscaldamento globale dal 1950 in poi è aumentato con una rapidità senza precedenti, tale che si è passati da una scala temporale di millenni a una di secoli, e avrebbero preparato la strada per l'accordo di Parigi sul clima del 2015. Però il processo si è rivelato molto più difficile e ha richiesto molto più tempo di quanto ci si aspettasse. La nuova generazione di scenari chiamati SSP, Shared Socioeconomic Pathways, cioè percorsi socioeconomici condivisi, non è stata introdotta prima del 2015 ed è salita alla ribalta della ricerca climatologica solo adesso, quando i principali centri di modellizzazione climatica di tutto il mondo stanno effettuando esperimenti in vista della valutazione Intergovernmental Panel on Climate Change del 2021. Pur basati sui vecchi representative concentration pathways, i nuovi scenari presentano per la prima volta una narrativa che racconta che cosa potrebbe succedere nel mondo. Ciascuno scenario offre una trama di base per i cambiamenti che potrebbero avvenire, abbinata a cifre per i principali andamenti demografici, popolazione, produttività economica, urbanizzazione ed educazione in ogni paese del mondo, cifre che saranno poi usate da chi crea i modelli per simulare le emissioni e gli impatti a livello planetario. I gruppi che hanno creato gli SSP hanno volutamente tralasciato di considerare qualsiasi politica climatica. Questo sistema permette ai ricercatori di effettuare i propri esperimenti e di testare l'impatto di diverse scelte prese da governi e società, spiega Eby. La flessibilità permette a lei e agli altri ricercatori che si occupano di salute pubblica di confrontare i per la salute di politiche climatiche che allo stesso tempo riducano le emissioni di carbonio e portino a un'aria più pulita. Prima non si poteva fare, spiega Eby. Questo sta permettendo alla comunità della ricerca climatologica di porsi domande a cui prima non poteva rispondere. Una strada accidentata, anche se gli scenari SSP hanno appena pochi anni, sono stati sviluppati in un mondo molto diverso da quello di oggi. Hanno preso forma prima del terremoto politico del 2016, quando il Regno Unito ha votato per l'uscita dall'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno eletto presidente Donald Trump, che ha promesso una politica America First e il ritiro dal Trattato di Parigi sul clima. I gruppi che hanno delineato gli SSP hanno immaginato anche una storia molto simile alla strada intrapresa dagli Stati Uniti e da altre grandi potenze, lo scenario SSP 3, chiamato rivalità regionale. Una strada accidentata è definito da una recrudescenza del nazionalismo e vede le preoccupazioni per la competitività e la sicurezza sul piano economico condurre a guerre commerciali. Con l'avanzare dei decenni, gli sforzi delle nazioni per tenere per sé le scorte energetiche e alimentari mandano in corto lo sviluppo globale e di conseguenza diminuiscono gli investimenti per la scuola e la tecnologia. Contenere le emissioni di gas serra in un mondo del genere sarebbe difficile, né sarebbe più facile adattarsi ai cambiamenti climatici. In questo scenario le proiezioni vedono un enorme aumento della temperatura media globale, fino a più di 4 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali. Per EB questa è una lezione di umiltà, perché questo scenario sembrava assurdo quando è stato sviluppato. Ma è proprio questo il punto. Quando abbiamo iniziato a lavorarci, nessuno parlava di America First, non c'era la Brexit, non c'erano le guerre commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, afferma. È spiacevole, però è necessario avere scenari del genere. Non sappiamo come sarà il futuro,